Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un filosofo, non solo, anche uomo politico. Lo abbiamo al telefono da Venezia. Ho il piacere di presentarvi il professor Massimo Cacciari. Buonasera, professore.
Buonasera. Buonasera.
Già tante volte presente nei nostri approfondimenti di attualità, già nostro consulente, diciamo, sui temi di attualità. Oggi tenterò di ritrarvelo così rapidamente come persona, come professionista. Provo a riassumere in poche parole chiave: militanza politica, marxismo, Venezia, potere e poteri, pensiero negativo. Si riconosce in questa traccia?
Assolutamente no. Pensiero negativo, marxismo, lo sono stato, in modo che occorrerebbe, diciamo, un corso universitario per spiegare oggi, soprattutto in Italia, che cosa i marxismi significassero e come all'interno di questa definizione, di questo ismo generale, si nascondono le diversità più acute. E quindi la mia è stata una militanza politica nel Partito Comunista, per ragioni che di carattere, come dire, teorico avevano ben poco. Come molti altri, pensavo che il Partito Comunista fosse la forza in grado di realizzare alcune riforme radicali nel nostro paese, a vantaggio delle classi lavoratrici, per ridurre le disuguaglianze, eccetera eccetera. Quindi un discorso molto generale che col marxismo teorico propriamente detto aveva poco a che fare. Poi il mio marxismo è un marxismo completamente diverso rispetto a quello gramsciano storicista, completamente diverso rispetto a quello scientista positivista, che poi in Italia ebbe come massimo esponente Lucio Colletti per un certo periodo, e prima forse della Volpe, eccetera. Quindi dirmi marxista implicherebbe 100.000 specificazioni impossibili.
No, ma io infatti non ho detto negativo. Marxista, ho detto che ci sono alcune parole chiave nella sua storia che poi lei ha elaborato.
Pensiero negativo è una stagione in cui ho sviluppato non un pensiero negativo, ma, come suona il sottotitolo di mio libro che ebbe una certa circolazione, Crisis, critica del pensiero negativo, e cioè come il pensiero negativo in realtà alla fine si rovesciasse nel suo opposto, e fosse un pensiero profondamente fondativo, cioè quella critica all'idea generale di verità, alla tradizione da un lato classico-platonica, dall'altra giudaico-cristiana, lungi dall'essere pensiero negativo, alla fine fosse un pensiero che diventava fondativo di un sistema economico, sociale, culturale, eccetera. Quindi non era una adesione al pensiero negativo, era una critica al pensiero negativo. E poi da ormai 30 anni a questa parte sto elaborando un pensiero di carattere completamente diverso, recuperando elementi della metafisica classica, della critica dell'idealismo, non in chiave di pensiero negativo ma in chiave schellinghiana, e quindi insomma direi che sono termini che potrebbero caratterizzarmi fino, diciamo, al 1980, sì e no.
Allora, sono voci che entrano nella sua storia, poi continuamente, evidentemente, rielaborate strada facendo. Professore, io l'ho chiamata a Venezia, dove lei vive, lavora, è stato sindaco, lo ricordano tutti. Che cosa, cioè, immagino che ci sia una finestra da qualche parte, non so se ha sott'occhio una finestra adesso. Che cosa vede da questa finestra?
Una corte interna, una delle tante corti interne veneziane. Non è un grande panorama.
Una corte?
Una casa molto grande, molto comoda.
È a casa sua?
Sì, a casa mia, sì. Ma il panorama non è granché, però è molto tranquillo.
Come tutta Venezia, forse?
No.
Io mi riferisco ai rumori.
Un appartamentino sopra le zone della Movida, che ci stanno anche a Venezia, e come tanto tranquilla non starebbe.
No, mi riferisco ai rumori del traffico, così, all'inquinamento.
Ah, beh, sì, il traffico.
Allora, professor Cacciari, questi termini che così abbiamo evocato con le opportune tarature, diciamo, della sua... del suo particolare percorso, appunto, filosofico, ritornano un attimo su questo concetto del pensiero negativo che lei ha sintetizzato, avere esplorato criticamente. Ma vogliamo ricordare che cosa si intende con pensiero negativo ai nostri ascoltatori? Pensiero negativo forse fa capo a tutta una tranche del pensiero della speculazione del XX secolo, che mette in crisi la metafisica classica e che, secondo la sua osservazione, rischierebbe di ritornare una nuova metafisica. Ho capito bene?
Beh, sì, ha capito bene. Il pensiero negativo, come, diciamo, come storicamente si può intendere come quei filoni di pensiero caratteristici del XIX secolo che contestano la sintesi idealistica, il sistema idealistico portato a compimento da Hegel, e quindi quell'idea tipicamente hegeliana di una fine della filosofia e di una fine della storia, nel senso di un compimento di questi grandi destini dello spirito europeo. E questi, però, appunto, a questo pensiero critico della grande sintesi idealistica danno voce autori completamente diversi
tra di loro,
completamente diversi tra di loro. E che tra l'altro tanto diversi che tra l'altro si ignorano, perché i tre grandi rappresentanti del pensiero dell'Ottocento, Marx, Kierkegaard e Nietzsche, si ignorano totalmente, cioè sono accomunati, come alcuni autori hanno ben compreso, Leavitt prima di tutti, nel suo grande libro Da Hegel a Nietzsche, sono accomunati da questa istanza critica, sono accomunati anche da una forte istanza critica nei confronti dell'organizzazione sociale contemporanea, del nascente capitalismo, eccetera, anzi del trionfante ormai capitalismo alla loro epoca. Ma dall'altra parte, appunto, che non hanno nulla in comune, tanto nulla in comune che proprio si ignorano, pur essendo praticamente contemporanei. E quindi il pensiero negativo si intende grosso modo questo, però poi con Nietzsche in particolare assume anche una valenza più generale, perché Nietzsche appunto non contesta soltanto l'idealismo classico, cioè Hegel, Schelling, per un verso anche Fichte in particolare direi, ma poi vede questo idealismo classico come il compimento di tutta la metafisica occidentale
e quindi risale
alle origini, e quindi la sua critica è una critica a Platone, al platonismo in tutte le sue valenze e anche per quel platonismo che è fondamentale per intendere la teologia cristiana.
Ecco, quindi un po' di tutta la cultura occidentale.
Tutta la cultura occidentale, sì.
Mi scusi, lei ha citato appunto la sua esperienza politica, la fase della militanza, quella che io ho liquidato con il termine militanza politica, come una fase transitoria legata alla, mi passi il termine, illusione che il comunismo, che un certo comunismo potesse riformare la società a vantaggio delle classi meno abbienti. E allora richiamo questo pensiero per riavvicinarmi al suo impegno politico, poi anche successivo, della maturità, appunto, come sindaco di Venezia, come tanti lo ricordiamo. E mi viene in mente, l'ha citato adesso Platone, la bella utopia, anche qui mi passi il termine, platonica, che voleva i filosofi a gestire la cosa pubblica. Via di fatto, poi ogni epoca ha i suoi motivi, impraticabile. Ma perché, secondo lei?
Ma bisogna intendersi, insomma, anche qui. Cioè, io non ritengo che Platone abbia nulla di utopistico, perché se leggiamo davvero la Repubblica vediamo come Platone intenda la costruzione ideale della sua polis. È una possibilità, la dice esplicitamente. Delineo la possibilità della polis ideale. se vi è un'autentica polis, deve essere, per Platone, costruita così. Non è che pensi minimamente che sia realizzabile questa polis, non lo pensa assolutamente da nessuna parte. Che sia, cioè, è una possibilità, non nega che ciò possa avvenire, ma ne mette in evidenza dappertutto la estrema
razionalità, incongruità.
Da un lato l'estrema razionalità, dall'altro l'estrema
convenienza,
l'estrema difficoltà che questo disegno ideale possa avere.
Sì, io infatti non chiedevo di Platone, mi scusi se la interrompo, chiedevo a lei, no, per la sua esperienza, sì, e di filosofo e di politico, perché una soluzione così logica, razionale, dica lei, perché nei secoli non
perché
si è mai realizzata.
Perché la storia non ha nulla di razionale.
Bellissimo.
Perché quello è nulla, come diceva Leopardi, più irragionevole di pensare che la storia abbia qualche ragionevolezza. Quindi noi ci arrangiamo, infatti la politica è un'arte, una tecne, non è una scienza.
Sì.
I grandi classici l'hanno sempre ricordato, è una tecne politiche, non è una episteme. Perché? Perché riguarda il per lo più, per dirla con Aristotele, la dimensione della politica è la dimensione del per lo più.
Dobbiamo cercare
un accordo, una mesotes, una temperanza tra interessi opposti, tra idee opposte.
Sì.
E quindi appunto è il dominio del per lo più, non è certo il sistema, non è certo scienza. Platone, è chiarissimo in Platone, se la storia della polis fosse costruibile razionalmente, questa è la costruzione razionale.
Ma non lo è. Restiamo in
ambito. E quindi però questo, avere questa idea limite, dovrebbe aiutare, facilitare, ed è così.
Tutta
la politologia occidentale poi si costruisce su modelli cui tendere, nella consapevolezza che il modello non si realizzerà mai, ma è, come dire, una stella che ti permette di orientare
una
la
guida,
tua navicula,
una,
ha capito?
Una guida,
ecco,
una
questo,
guida.
Questo è stato sempre così, la politologia europea è sempre stata così. Quindi da questo punto di vista, anche se i filosofi non hanno mai governato, perché appunto non si potrà mai realizzare il loro disegno ideale, quindi non sono mai andati al potere, e io aggiungo giustamente, però la politica europea occidentale è sempre stata assolutamente filosofica. Quindi non è questione di chiedere mai come mai i filosofi, no? I filosofi sono sempre stati in qualche modo alla guida della polis, perché non c'è politico, per quanto empirico, per quanto incapace, eccetera, eccetera, che non abbia la sua idea verso cui pensa di mirare, ha capito?
Sì.
Quindi questo è un atteggiamento assolutamente filosofico, dopodiché che ne siano inconsapevoli, però il loro atteggiamento può essere una filosofia miserabile, poverissima, contraddittoria, quello che vuoi, ma l'atteggiamento rimane filosofico, perché dici io governo la polis in vista di questo fine, e già dire questo è fare filosofia.
E quindi questo taglio filosofico della politica in Occidente, nonostante i suoi alti e bassi, le sue alterne vicende, rimanendo in questo ambito che le è molto caro, evidentemente necessariamente, io ho qui uno dei suoi ultimi testi, se non l'ultimo, Il potere che frena, edito come molti suoi da Adelphi, che tratta, per rimanere in Occidente, nella vicenda politica occidentale, dell'intreccio tra politica e teologia. Questo è tra l'altro un altro tema caro a Massimo Cacciari. Se non sbaglio, mi corregga, lei parla di teologia politica, quindi siamo a un gradino ancora superiore, no? Rispetto a questa politica filosofica che lei ha appena descritto.
Sì.
Quindi lei parla di teologia politica come un necessario, addirittura habitat politico per la vita religiosa. Ecco, le chiedo se possiamo capovolgere il discorso, è anche uno dei temi di questo suo libro. Possiamo parlare, mi sembra proprio di sì, di una escatologia politica, di un fine necessariamente da tenere di vista.
Ci sono delle delle costruzioni politiche, delle filosofie politiche in cui questo elemento teologico è particolarmente evidente, insomma, cioè tutte quelle filosofie politiche, quelle prassi politiche che mirano, diciamo la breviter per non complicare eccessivamente il discorso, che sono mosse dall'istanza di poter giungere ad un fine ultimo, cioè a poter realizzare un eschaton, tutte queste filosofie politiche che hanno un carattere, chiamiamolo, escatologico, è chiaro che immediatamente mettono in evidenza una loro dimensione propriamente teologica. E questo è un discorso ovvio, soprattutto per certi movimenti, come dire, rivoluzionari e di destra e di sinistra nel corso dell'8-900. Diverso il caso, è più difficile vedere questo elemento teologico in configurazioni politiche che sembrano molto più, tra virgolette, laiche, no? Molto più razionali, laiche.
Anche qui mi passi il termine, moderate e lontane da qualsiasi estremismo,
fondamentalismo.
Esatto.
Allora è più interessante vedere in quelle la dimensione,
esatto,
propriamente,
sì,
teologica.
Sì.
Certo, parliamo anche della nostra democrazia. Bene, democrazia vuol dire che il potere, cioè l'espressione della legge, è il prodotto di un accordo, di una relazione tra le parti, no? Tra parti che non,
sì,
si sopprimono, ma sono in relazione. Ebbene, e questo ha poco una valenza e un fondamento teologico, cioè il potere che è fondato sulla relazione, sull'idea di relazione. Il potere politico, che è immagine della monarchia divina,
sì,
viceversa il potere politico, che è immagine del Deus Trinitas, della relatio.
Mi scusi, è un discorso oggi, nella sua estrema urgenza, discorso fatalmente inattuale?
No, è attualissimo perché appunto ogni volta noi in Occidente proiettiamo, mm-hmm, su questi sfondi teologici,
su questi modelli,
su questi modelli la nostra azione politica, una visione all'opposto
relazionale
del potere come relazione,
sì,
può d'altra parte, la prima può diventare una visione autoritaria,
totalitaristica,
e la seconda può diventare una visione puramente anarchica, dove la relazione si disperde totalmente, non è più la relazione,
certo,
padre figlio spirito, capito? Che è quella che attualmente è talmente evidente, l'idea,
sì,
della politica come pura relazione tra individui, tra la molteplicità degli,
sì,
individui,
sì,
tra la moltitudine. È relazione di tutti con tutti, che significa relazione di nessuno con nessuno.
Con nessuno, confermata tra l'altro anche dal panorama del mondo della comunicazione, no?
Esattamente,
potenziando esattamente, da un lato,
esattamente,
le possibilità di esposizione, ha in realtà creato
dispersione. Veda come si proietta, è facile proiettare tutti,
cioè,
su grandi modelli teologici anche le cose,
sì,
che stanno correndo sui mercati.
Nella quotidianità, insomma. Professor Cacciari, per avviarci a conclusione di questo nostro breve, sommario ritratto, per di più telefonico, si ricorda la prima volta che lesse Nietzsche? Cioè, proprio legato a un ricordo, a un contesto, non so, scolastico, e sarebbe capace di descriversi fisicamente, non lo so, quel giorno che fece l'incontro con Nietzsche?
La prima cosa che lessi di Nietzsche, ero al liceo, e sarà stato al primo liceo, ed era una quella vecchissima edizione, a sua volta ridotta, della cosiddetta Volontà di Potenza di Fratelli Bocca Editore.
E com'era lei fisicamente in quell'epoca, quando lesse questa cosa? Cioè, aveva già la barba?
Un ragazzo di primo liceo senza barba.
A Venezia, che liceo frequentava a Venezia?
Marco Polo, classico Marco Polo.
Il liceo classico Marco Polo. Lei mette il dito sulla piaga frequentemente, lo fa anche in Il potere che frena, nella piaga della razionalità contemporanea, o meglio della irrazionalità contemporanea. Un'epoca, lei sembra suggerire, senza razionalità, la nostra, incapace di cercare, non tanto e non solo di cercare il senso ultimo della realtà, quanto piuttosto di interessarsene. È così?
Sì, vi è una razionalità, possiamo dire che la nostra epoca è irrazionale, viene una razionalità paradossale, è la razionalità di un progredire senza termine, senza fine, vi è un dominio della dimensione quantitativa in questa stessa idea di progresso, ma non possiamo dire che tutto ciò è irrazionale, perché tutte queste idee vengono perseguite in modo molto calcolato, molto
sistematico, sì,
però come diceva Max Weber parlando con Rombart, tutta questa ragionevolezza assomiglia un po' al sabba delle streghe. Quanto durerà, quanto potrà durare appunto questa infondabile, infondabilissima idea che noi possiamo quantitativamente progredire all'infinito, quanto potrà durare questa ratio, questa inconsapevole metafisica materialistica, ecco, una paradossale metafisica materialistica, una fisica assoluta.
Anche qui?
Simon Weil. Quanto potrà funzionare?
Ecco, ancora.
Queste sono domande alle quali il filosofo non sa assolutamente rispondere, ci vorrebbe il profeta.
Anche qui dovrebbe essere introdotto quell'elemento frenante che lei evoca citando San Paolo a proposito del potere, no? Ogni potere ha in sé un elemento.
Sì, frenante, ma però appunto in Paolo e in tutta l'apocalittica cristiana questi poteri frenanti sono destinati a essere fatti fuori, essere tolti di mezzo, perché avvenga la Gerusalemme celeste, verranno tolti di mezzo, perché appunto quel tipo di razionalità tecnico-scientifica domini.
Incontrastata. Professore, quando si è accorto del potere la prima volta?
Ma subito, una persona che pensa e osserva capisce che i rapporti tra le persone sono determinati da tanti fattori, ma il fattore certamente fondamentale è il potere, non c'è dubbio alcuno. Una visione disincantata e realistica, secondo me, emerge in un bambino di 6 anni.
Insomma, il primo potere con cui ha avuto a che fare.
Che c'è l'affetto, se è fortunato, l'amore dei genitori,
sì,
eccetera.
E insieme anche
ma che non c'è solo quello, c'è anche il rapporto di potere.
Di potere. Quindi anche, diciamo, in famiglia si è accorto del potere, da bambino.
Come si fanno le cose?
No, ma io chiedevo.
No, il potere è una dimensione essenziale del rapporto personale, è una dimensione essenziale della vita, del mondo.
Un criterio ordinatore, diciamo così.
È un fondamentale criterio ordinatore.
Mi manda una cartolina dalla Venezia degli anni 60?
Dalla Venezia degli anni 60? Beh, non è che sia molto cambiata, potrei mandargliela anche dalla Venezia degli anni 2000. Poi Venezia, i veneziani sono un popolo strano, ama soprattutto il piagnisteo, la lamentela.
Un po' come gli italiani però.
Ma come gli italiani in generale, ma peggio. E invece negli anni 60 Venezia era in una situazione estremamente, infinitamente più critica. Abitabilità delle case, ci vivevano molte più persone, ma in situazioni indicibilmente precarie.
Anche forse di minore consapevolezza, no?
Mamma mia, ma scherza.
Senta, però non mi mandi, se mi manda una cartolina recente, una fotografia delle grandi navi da crociera.
Ma quello non c'entra né con ecologia né con estetica né con.
Ma col senso, col senso, col buon senso.
Materiale che danneggiano le fondamenta della città.
Ecco.
E quindi rendono vano quel lavoro faticoso e costosissimo che si era avviato 20 anni fa di restauro di tutte le fondamenta della città.
Allora, cosa facciamo da veneziani, da italiani, da cittadini, da persone pensanti per evitare questo rischio?
Si ragiona un po', quel minimo di ragionevolezza di cui prima si parlava.
Richiamiamo Platone.
Da domani le navi da crociera potrebbero cessare di passare dal bacino e andare giù per il canale dei petroli a attraccare a Marghera. Da domani.
Proprio per congedarci, qual è l'ultima cosa che guarda la sera prima di chiudere gli occhi? Proprio l'ultimo oggetto su cui si posa il suo sguardo.
C'è sempre un libro.
Caratteri tipografici, allora, va bene. Grazie a Massimo Cacciari per aver raccontato la sua storia, benché per tracce. Grazie a Silvionelli per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.